Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata, la quarantesima, di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco di fronte Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Quella di oggi è la prima puntata della nostra Summer Edition, ebbene sì, ossia la versione estiva di questa prima stagione di Daily On Air, The Sound of ADV. Quindi fino alla fine di luglio, diciamo così, faremo una sola puntata settimanale, il mercoledì, mentre l'edizione di venerdì viene sospesa fino al ritorno della pausa estiva, naturalmente. A settembre ripartiremo con il nostro palinsesto, e a proposito di palinsesti si vede chi siamo, tornati in una certa normalità.
Sì.
Infatti sono ripartite le conferenze stampa dei broadcaster televisivi, che di solito in epoca pre-Covid si affollavano proprio in questo periodo, quello più caldo. Ieri abbiamo ascoltato le novità della Rai, la prossima settimana sarà la volta di La 7 e Sky, e stasera si torna a Cologno Monzese, da cui mancavamo da 2 anni oramai, per scoprire cosa ci riserva Mediaset per il prossimo autunno. Cosa ci riserva? Ci sarai?
Io stasera sì.
Davvero?
Sì, sono là, e poi vi racconterò più avanti che cosa hanno detto. Comunque, sicuramente ci sarà l'Isola dei Famosi, anche perché i risultati di ascolto di questa ultima edizione, che è terminata lunedì scorso con la vittoria di Nicolas Vaporidis, ritorno di Nicolas Vaporidis, sono molto buoni. Mediaset ha comunicato che è stata una stagione record, intanto per la durata, 24 puntate, poi l'ascolto medio a puntate è stato di 2 milioni e mezzo di spettatori, con uno share superiore al 20% sul target commerciale e del 26,5% sul pubblico dai 25 ai 34 anni. Tra l'altro oggi, proprio oggi, si tiene anche l'assemblea dei soci della holding Media for Europe, MFE, per l'approvazione del bilancio 2021 e anche l'approvazione della distribuzione dei dividendi, a cui MFE è giunta già nel primo anno di attività.
Sì.
Possibile grazie ai buoni risultati raggiunti durante l'esercizio, con un utile di 374 milioni di euro, molto più che raddoppiato rispetto al 2020, e la raccolta pubblicitaria in crescita a doppia cifra.
Come scopriremo già da stasera, ci sarà il Grande Fratello VIP, arrivato alla 7ª edizione, che dovrebbe debuttare nella seconda metà di settembre, e si vocifera di ritorno della Talpa. Tutti i reality che da qualche anno rappresentano il format di entertainment di maggior successo sulle reti Mediaset, che infatti segnala per questo primo trimestre degli ottimi risultati di ascolto.
I risultati sono del semestre, non del primo trimestre.
Scusami.
Comunque, secondo quanto comunicato dall'azienda, Mediaset è il broadcaster italiano in chiaro che cresce più di tutti, appunto, nel semestre, perché ha aumentato la sua audience del 2,4% nelle 24 ore. Nel prime time cresce del 2,7%, nella seconda serata con più del 44% di share, supera ampiamente la Rai. E fa bene anche su target giovani e giovanissimi. Sulla fascia d'età dai 35-44, il distacco rispetto alla Rai è più ampio, con il 47,1% di share contro il 24,2%, quasi il doppio. Quindi
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Non dimenticate di andare sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, e soprattutto sulla nostra pagina all'interno del sito dailyonline.it, che contiene tutte le 39, oggi 40 puntate del nostro format. Prima proposta musicale, Art Deco, sembra una battuta, invece è un musicista molto molto bravo, canadese, che ha deciso di rifare anche lui un po' determinati anni 80, quindi questi suoni metropolitani, queste chitarre flangerate alla Police, la batteria secca, i sintetizzatori, After the Heather Rush. Andiamo ad ascoltare questa Pan Slave, è abbastanza una sorpresa, Art Deco. We'll be right back.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Allora, Daily On Air, The Sound of ADV, la prima rubrica di questa giornata, di questa 40ª puntata, dedicata alle notizie che trovate sulle vostre scrivanie, le migliori dal Daily Media e dal Daily Net. Capire l'influencer marketing, i nuovi dati dell'osservatorio Inside promosso da Pews ADV, l'analisi Influencer Stories, Identities and Evolutions, sorta in partnership con l'Università di Pavia e con l'appoggio di Umetra, apre la porta a una nuova wave per integrare l'aspetto qualitativo e quello quantitativo con l'obiettivo di rendere professionale un settore e integrarlo nell'ecosistema. C'è anche una mia simpatica intervista.
Da dopodomani, cioè dal 1 luglio, comincia la nuova era del settimanale L'Espresso con il nuovo editore BFC Media, l'azienda fondata da Dennis Masetti, che da qualche mese è sotto il controllo di Danilo Iervolino. Sì. Insieme al settimanale, che è diretto da Lirio Abbate, l'ex editore Gedi ha ceduto anche le guide dell'Espresso e gli asset digitali per un valore complessivo di 4 milioni e mezzo di euro.
Yes, Integral Ad Science pubblica la sua nuova ricerca incentrata sulla ad context annotation. L'indagine con la tecnologia di tracciamento oculare di Tobii evidenzia l'impatto degli annunci contestualmente rilevanti sull'attenzione dei consumatori e sui risultati dei brand.
Come dicevamo prima, la Rai ha presentato i palinsesti della prossima stagione, i primi realizzati dalle nuove direzioni di genere.
Sì.
Alla conferenza stampa, Giampaolo Tagliavia, l'amministratore delegato della concessionaria Rai Pubblicità, ha annunciato un andamento per il primo trimestre leggermente positivo della raccolta pubblicitaria, esclusi però i ricavi degli europei di calcio che si sono tenuti l'anno scorso.
Certo. IC Mobile sigla l'accordo con Win3 per la rivendita del servizio di SMS Advertising. Grazie all'esperienza dell'azienda sarà possibile quindi valorizzare al meglio gli obiettivi di comunicazione dei clienti come Drive to Store, Brand Awareness, Performance tramite Lead Generation, veicolazione di concorsi e tanto altro.
Si è svolta l'Assemblea Generale della Federazione Italiana Editori Giornali, la FIEG, che ha rinnovato la fiducia e quindi l'incarico al presidente Andrea Riffesermonti. Sono stati confermati anche gli altri organi sociali, i vicepresidenti Francesco Dini e Giuseppe Ferrauto e i vari consiglieri incaricati.
De Leonair, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, seconda proposta musicale, lui è Yves Jarvis con The Zug, che dovrebbe essere il suo quarto album, a cavallo tra folk, elettronica e addirittura R&B. Quest'album arriva a 3 anni di distanza dal precedente, i suoi brani folk hanno dei momenti di elettronica alla Caribou, per chi conosce i Caribou, e quindi Jarvis vaga su più strade sonore contemporaneamente ed elude le aspettative a ogni passo. E questa è What? What will you do? Break down.
And now, indecisive.
obiettivo Daily.
De Leonair de Sandova di V qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo arrivati alla rubrica Obiettivo Daily, Obiettivo Silvia. La introduco naturalmente io. La sostenibilità sociale oggi, ambientale, economica, l'impatto sulla vita delle persone esercitato dalle politiche aziendali, l'inclusione, il gender gap, l'etica nel management, sono tutti temi diventati di importanza fondamentale oggi nell'era post-pandemica, se possiamo definire così questa ripresa delle attività sociali e lavorative con un'intensità direi pre-Covid. Nel 2018, quindi 4 anni fa, quando questi argomenti cominciavano ad affacciarsi timidamente nei discorsi relativi al business, è nato il premio The Executive Award, dedicato proprio alla capacità delle prime linee decisionali di sviluppare strategie sostenibili. In pratica un premio alla sostenibilità dei CEO, degli imprenditori, dei direttori generali. Lo ha fondato con una certa lungimiranza Rossella Gargano, a sua volta Chief Executive Officer dell'agenzia Garbo Management, che ci raggiunge al telefono. Silvia.
Buongiorno, dottoressa Gargano, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie mille, grazie a tutti.
Allora, andiamo subito a bomba. Come mai nasce questo premio e soprattutto quali erano i suoi obiettivi nel fondarlo?
Grazie. Sì, innanzitutto complimenti, avete già subito riassunto molto bene. Allora, il mio obiettivo iniziale era quello di riunire il top management intorno a un argomento molto importante, e l'ho fatto in modo particolare perché chiaramente con il claim Honoring Sustainable Leaders evidentemente premiamo la leadership sostenibile. E, è chiaro che dal 2018 ad oggi intanto si è evoluto tanto. La sostenibilità, come sapete, è una materia molto complessa e molto vasta, quindi non potevo di sicuro essere io a giudicare, giudicano gli esperti, quindi ho costituito un team di persone, ovvero di giurie nazionali ed internazionali, che giudicano questi, come avete già anticipato voi, CEO e imprenditori nell'ambito della sostenibilità.
Ecco, ma che cosa definisce un imprenditore o un manager sostenibile? Quali sono, diciamo, grosso modo i requisiti necessari per aggiudicarsi questo premio? E soprattutto, ci si può candidare, autocandidare?
Allora, intanto i criteri sono definiti appunto dalla giuria, di solito la giuria è nazionale, quindi per esempio parlando dell'Italia, visto che c'è appena stata la prima edizione italiana a Milano, ci sono stati dei criteri che sono definiti di ruolo e poi dei criteri qualitativi. È chiaro che quelli di ruolo sono tendenzialmente numerici, sono appunto per esempio che la professione deve essere svolta in Italia, nel caso italiano, la tipologia di manager è stata appunto il CEO nello specifico o il general manager, e poi altre caratteristiche, diciamo, più di ruolo, mentre quelli chiaramente di qualità, a cui è stato dato un peso maggiore visto che si parla di sostenibilità, riguardano principalmente l'impatto sociale e comunque le tre componenti ESG della sostenibilità. Quindi questo per fare un esempio. Mi piacerebbe leggervi alcuni esempi, se vi fa piacere, appunto, che riguardano poi chi effettivamente ha vinto il premio.
La ringrazieremo, ma il problema è che noi abbiamo un po' il tempo strettissimo.
Ah, okay.
Quindi
bene, allora.
I nostri lettori potranno leggere l'intervista che le ho fatto e che è oggi pubblicata su Daily Media, che appunto riprende un po' anche questi argomenti e soprattutto
bene,
i vincitori
benissimo.
Italiani. Appunto, ricordiamo che il premio è stato dato qualche giorno fa, il 22 se non sbaglio giugno. A questo punto, quali sono gli obiettivi del premio?
Allora, noi a livello nazionale vogliamo sempre con la prima edizione fissare e poi consolidare e promuovere un elevato standard nell'ambito della sostenibilità, proprio grazie agli esempi di questi leader capaci di lasciare il segno nel mondo di oggi e di domani, ispirando persone e di conseguenza aziende ad agire in un modo altrettanto sostenibile. Quindi questo è l'obiettivo. L'obiettivo è ispirare, ovviamente la giuria è talmente autorevole da saper definire questi precisi criteri, a cui ho accennato, e di conseguenza basta leggere i profili delle persone che hanno vinto per comprendere che questi, come dire, impatti generati da questi libri siano indiscutibili. E si parla di numeri nell'ambito del gender gap, si parla di numeri nell'ambito appunto del PNRR, chiaramente nello specifico parliamo dell'Italia, si parla veramente di crediti, si parla di, può essere anche 800 persone assunte come uno dei casi nell'ambito pieno, nel momento pieno della pandemia, per noi quelli sono numeri, e sono numeri sostenibili, cioè ovvero che parlano di sostenibilità.
Se non sbaglio, state per fondare una fondazione, scusi gioco di parole, e poi anche l'anno prossimo ci sarà un'edizione globale negli Stati Uniti, se non sbaglio, almeno questo è il vostro obiettivo. La fondazione che cosa si propone, oltre a gestire il premio ovviamente?
Chiaramente la fondazione si propone di raccogliere fondi per i 17 SDG dell'ONU e di altri enti della stessa importanza, ovvero noi vogliamo a questo punto andare a fondo nella prossima decade. Quindi chiaro che attraverso una fondazione che di per sé non è a scopo di lucro, in modo totalmente trasparente vogliamo dare evidenza del fatto che questi leader a livello poi internazionale, non solo nazionale, contribuiscono nella prossima decade a impattare, mi permetto di usare questo termine, sul pianeta, che poi sia nell'ambito sociale o appunto planetario, nel senso del green, dell'ambiente. Questi criteri vengono di volta in volta definiti dalle giurie.
La ringrazio, ringraziamo Rossella Gargano, CEO di Garbo Management e fondatrice del premio di Executive Officer. Grazie, arrivederci.
Grazie, a presto.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
L'altro giorno mi stavo godendo un aperitivo che poi è defluito in una tarda serata, e come c'era un'amica che ho introdotto a un gruppo di persone nuove. Oh, si è divertita talmente tanto da stupirsene. Poi, quasi in imbarazzo, ha voluto sottolineare un punto fondamentale. Dipende anche dal contesto, caro Davide. Perché quello che gira intorno al focus, qualunque esso sia, determina le nostre azioni. Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma nel nostro campo, quello amatissimo della pubblicità, si tratta di un elemento che ha assunto un'importanza determinante per non rischiare di essere vittime di pubblicità in modalità random, invasive e di conseguenza quasi sempre saltate, perdute, dall'efficacia quasi nulla. Ecco, dell'argomento del contestuale ne parliamo con Tiz, The Global Media Platform, che è una porta di accesso unico ai migliori publisher mondiali, che consente agli advertiser di raggiungere 1,5 miliardi di utenti unici ogni mese, distribuendo esperienze pubblicitarie coinvolgenti, create su misura per i dispositivi mobile e garantendo la migliore combinazione di mass, reach e brand safety. E oggi abbiamo l'onore di avere con noi Antonella Lacarpia, VP Global Marketing di Tiz. Buongiorno Antonella.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite bene?
Ti sentiamo molto bene e passiamo subito ai nostri argomenti principali. Come influiscono davvero sull'efficacia della pubblicità elementi come il contesto e la creatività? Perché siamo abbastanza curiosi.
Sì, allora iniziamo subito con il dire che la creatività e il contesto insieme al targeting sono due fattori che devono essere amalgamati insieme per poter ottenere il massimo appunto dall'efficacia di un'inserzione. Prima ovviamente nell'intro c'è stato proprio un riferimento diretto a questo aspetto, però diciamo nonostante la creatività rappresenti fino a 2/3 dell'efficacia dell'annuncio ed è un dato che Nielsen spesso ci ha proposto negli anni passati, se viene inserita in una piattaforma che non è in grado di ottenere alti livelli di attenzione, ovviamente non sarà comunque in grado di restituire quelli che potrebbero essere i risultati attesi. Allo stesso modo mi sento comunque di suggerire che un annuncio mostrato in un contesto irrilevante oppure come dire esposto ad un'audience sbagliata non porterà ovviamente dei risultati positivi su quelli che possono essere i principali KPI di media o di branding.
È possibile misurare l'attenzione degli utenti verso le pagine web e i loro elementi pubblicitari? Quali metriche entrano in gioco in questo caso?
Allora, partiamo dal presupposto che in questo siamo in un momento storico in cui ovviamente l'attenzione è molto attenzionata e anche gli strumenti che vengono utilizzati per misurarla sono assolutamente in divenire. Per molto tempo l'attenzione degli annunci è stata solamente presunta, però ora in qualche modo stiamo scoprendo che gli utenti non dedicano molta attenzione alla pubblicità, tant'è che solamente l'1% del tempo speso sui media fa riferimento appunto all'esperienza pubblicitaria diretta. Ovviamente non si tratta di considerazioni, ma di alcune evidenze che noi abbiamo raccolto utilizzando ad esempio degli strumenti di eye tracking oppure panel di utenti che sono appunto stati, ci hanno dato l'autorizzazione a farci misurare i propri comportamenti attraverso la fotocamera dei loro smartphone e dei loro computer. Diciamo, in questo momento non esiste un sistema unificato per poter misurare l'attenzione, abbiamo vari strumenti, vari tool, varie opportunità, come dicevo, dall'eye tracking, sistemi di facial coding, andiamo ad analizzare le metriche dirette di campagne, quindi per esempio attraverso l'engagement rate noi siamo in grado di capire che il messaggio è stato decodificato e quindi c'è stata un'interazione diretta da parte dell'utente sulla D-Unit. In generale quello che posso dirvi è che grazie a tutti questi sistemi oggi siamo in grado di stabilire la percentuale di utenti che mantengono lo sguardo su un annuncio per una durata minima, che è praticamente il tempo minimo necessario per poter capire di che cosa si sta parlando. E mi sento di aggiungere un'altra cosa, perché spesso c'è confusione tra viability e attenzione. L'attenzione è una metrica di behavior, quindi è anche molto più complessa misurarla rispetto alla viability standard, dove dato un volume di impression noi capiamo più o meno per quale durata il contenuto pubblicitario è stato visualizzato.
Antonella, avete un prodotto, avete lanciato qualche cosa in tal senso ultimamente?
Allora, noi in verità non abbiamo lanciato un prodotto, ma abbiamo iniziato a elaborare una serie di analisi in collaborazione con dei partner internazionali, tra cui Dentsu e Havas. Recentemente abbiamo rilasciato i risultati della ricerca condotta con Havas appunto sotto il cappello Trinity Project, che magari avete visto anche in comunicazione nei giorni passati. Praticamente Tiz si è messa in gioco e ha dato la possibilità di misurare in termini di attenzione e qualità dell'esperienza media come performano appunto i formati pubblicitari erogati all'interno diciamo degli ambienti della The Global Media Platform. Da qui ne sono derivati praticamente alcuni learning che noi abbiamo sintetizzato in quattro principali pillars, che non sono la ricetta del successo ma sono delle linee guida per poter indirizzare una strategia pubblicitaria diciamo in un percorso che possa in un certo qual modo attirare la giusta attenzione dell'utente, tra cui la creatività che abbiamo prima menzionato, il contesto pubblicitario di erogazione, la possibilità di dare all'utente libertà di scelta se guardare l'annuncio oppure no, oppure la qualità del media entro cui viene erogato e quindi l'esperienza contrapposta tra gli ambienti degli slow media e fast media.
Antonia La Carpia, VP Global Marketing di Teads, grazie per aver partecipato. Un augurio di buona giornata e buona continuazione di lavoro e alla prossima. Domani su Delinette una insomma analisi ancora più approfondita dell'argomento contestuale con Tiz. Grazie ancora Antonella.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. E allora siamo arrivati alla conclusione di questa 40ª puntata, la prima della Summer Edition di Daily On Air, The Sound of ADV. Prima abbiamo ascoltato Damien Jurado con What Happened to Class of 65, Reg Finstar, un album dedicato alle sue passioni cinematografiche e film perduti, una sorta di concept album. E adesso invece chiudiamo con Jessie Buckley and Vernon Butler. Jessie Buckley è un'attrice piuttosto brava e per poco l'anno scorso non vince anche l'Oscar con la partecipazione alla Figlia Oscura, però anche una cantante molto particolare, una che è appassionata di folk, però è un folk molto strano, non classico. Addirittura ha deciso di accompagnarsi a Bernard Butler, che è stato uno dei grandi chitarristi dell'epoca Britpop, uno dei fondatori degli Suede di Brett Anderson. Si ritrovano con questo album For All Our Days That Tear the Heart. Questo è Babylon Days. Daily On Air, The Sound of ADV, vi dà appuntamento alla prossima settimana qui su Radio Atlanta, mercoledì prossimo, non venerdì, mercoledì, per la nostra puntata della Summer Edition. Sarà la 41esima. Silvia, buona giornata.
Buona giornata a te, buona giornata a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ask yourself, was it you who let me down? I'll tell you how. You flew too near to the sun, then it scorched you down to the ground. Was it so radiant as the illusion which promised you all of your dreams? Fed up by London, the whole of the world, and the purposelessness of it all. Storm of a change. These are our Babylon days. We saw ourselves as we see ourselves. Statues can't speak for themselves, and these are our Babylon days. Break in the rain. Saw
ourselves as we see ourselves. These streets will speak for themselves, and these are our Babylon days. Sign yourself a million words, say the things your heart will serve, and these are